road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Benvenuti in studio alla trasmissione On The Road. Ciao Dario.
Ciao a tutti.
Ci siamo trovati per la nuova produzione.
Faccio un best raffreddato io questo.
sì, è un periodo di allergia.
Sì, purtroppo sì.
Beh, facciamo il secondo best delle altre puntate che abbiamo registrato.
Sì, delle altre quattro interviste, anzi delle tre interviste, perché l'ultima puntata era su una città in particolare.
Facciamo prima un'ammenda dei nostri contatti, così per scriverci.
Va bene.
Allora, scriveteci tutti numerosi a ondheroad@gmail.com
se volete venire intervistati da me e Antonio.
E ascoltate le nostre puntate il martedì dalle 15 alle 16 sul sito del Politecnico di Onde Quadre.
Ondequadre.volito.it.
Alla lettera O. Scegliete On The Road.
Proprio a prova di stupido, a prova di idiota. Cioè, nel senso, se non trovi On The Road è perché evidentemente sei sul sito sbagliato.
Ecco.
Oggi con chi iniziamo? Iniziamo con Carmelo Michelizzi, un siciliano che ha studiato a Bologna e poi è venuto a studiare anche a Torino. E un altro amico, Michele Santarelli, che ci parla del suo anno Erasmus a Madrid, in Spagna.
Bene.
Quindi, andiamo, vamos. Bene, direi che possiamo continuare a parlare un pochino di Amsterdam, visto che ci hai giusto accennato due cose, però ce n'è da dire, secondo me.
Sì, dipende da cosa si può dire in radio e cosa no.
Ah, beh, no, certo, non entriamo in discorsi che portano verso questioni legali o illegali, ma magari parlaci della città, dei musei che hai visitato, non lo so, vedi tu.
La città, per quanto purtroppo, cioè, dico anch'io purtroppo, cioè, è stato troppo inflazionato il turismo della droga, secondo me.
Mm-hmm.
Perché la gente che va ad Amsterdam si ferma soltanto al Red Light District.
Ah, ok.
Che, ovviamente, cioè, sono dell'idea che sia, volendo, anche una cosa da provare, però Amsterdam è molto di più. Basta uscire un attimo dal Red Light e c'è una città meravigliosa, tutta da scoprire.
La Venezia del Nord, no? La chiamano?
Sì, un bel po' più fredda, però...
continuando con i viaggi in Italia, invece, che posto hai visitato?
Ho visitato Firenze, ovviamente. La Venezia d'Italia, per Venezia. Poi sono andato a Roma, ma così molto un salto, ho fatto un salto. Poi quando ho avuto
l'occasione dei
Chemical Brothers, sì. Poi vabbè, quando ho avuto la macchina a Bologna il terzo anno, ho iniziato a girare un po' l'Italia avendo l'occasione, essendo al terzo anno, avendo un po' meno esami. Anche così, in maniera molto alla buona, per esempio una sera non avevamo niente da fare, volevamo tirare nottata, abbiamo detto andiamo a vedere l'alba dalla Torre di Pisa.
Così?
Sì, e siamo andati a Pisa a vedere l'alba.
Ecco, appunto, zaino in spalla
e via.
E pronti.
E sotto il diluvio, ovviamente.
Ma chi è che lo porta ancora lo zaino, Antonio?
Allora basta, non lo dico più.
No, nel senso, avranno un trolley, qualcosa. Qualcuno ancora che porta lo zaino? Io non vedo più nessuno con lo zaino, ci sono solo le borse a tracollo ormai.
Ma prima c'era l'Invicta, io ce l'ho avuto da quando ero piccola, me la sono portata fino al liceo.
Ce l'hai ancora adesso?
No, purtroppo si è distrutta per tutte le cose.
Ecco, infatti
che
dicevano, nel senso, io non ho più visto nessuno con lo zaino.
Io l'ho sempre voluto, ma mi compravano sempre quello dei cinesi, ma come?
Vabbè, però insomma era una spesa fatta bene, perché poi resisteva per sempre fino a quando non gli davi fuoco, come è successo.
Perché gli hai dato fuoco?
Si è accidentalmente infuocato, non è che l'ho fatta apposta.
Di autocombustione?
No, è stato... sì, è andata così, esattamente. Beh.
La città, secondo me la città più bella d'Italia da vedere è Venezia, come... cioè, per vederla una giornata, perché comunque è davvero incantevole, perché cioè, vedere comunque tutti questi canali, tutti questi ponti, questa città classica con le case sulle barre,
sul canale.
Con le gondolucce, doverci spostare con la barca.
L'ho fatta tutti i vezzeggiativi.
Le gondolucce, che sembrano dei biscotti in questo caso, però. Io tra l'altro di queste città, purtroppo, dico purtroppo perché vorrei vedere tantissimo Firenze e Venezia, sono stato solo a Pisa e Roma. Pisa mi è piaciuta nel senso che è piccolina e poi appunto ha la parte della Torre di Pisa, sì. E
Piazza dei Miracoli è bellissima.
Piazza dei Miracoli davvero sembra un'oasi a parte nella, sì, città, no? Un'isola a parte con questo pratone dove,
sì, gigantesco.
Ci poi sono migliaia di cinesi che fanno le foto cercando di tenere la Torre di Pisa.
Ho visto alle 4 di mattina i cinesi erano andati a dormire.
Ho capito. E Firenze invece ti è piaciuta?
Sì, Firenze sia anche molto bella, però avendola vista più volte dopo un po' perde il suo fascino, per quanto abbia un sacco di monumenti e, certo, di musei da vedere assolutamente. Poi Roma, vabbè, è un discorso a parte, perché Roma, come direbbero loro, ha magica, però...
il prossimo brano che hai scelto, come mai ce lo presenti?
Perché, insomma, cioè, per quanto io sia siciliano, non c'entro molto con i salentini, però tutto il sud del paese, quindi ricorda molto le mie terre.
Allora, annuncialo tu.
Allora, gli apre la class, lo sulle, lo mare, lo viento.
Torni colorati, fuma nel cielo più blu, dove la parola pace nella mente dei più. Penisola fatta di sole e mare, terra che in ogni momento è sempre pronta ad amare. Hey yeah, amare, hey yeah, amare, hey yeah, amare, yeah. Volti puri duri come roccia, misteri di una vetro ce la fate nelle braccia. Cadenza ipnotica, stregati da questa terra magica.
Degli Aprile Class dedicata al Salento, tra l'altro fa un caldo tremendo in studio, sembra di essere in Salento davvero.
Sì, ma non c'è neanche il mare.
No, non c'è il mare, quello è brutto, ci siamo circondati dalle pareti grigie,
murati,
però il clima è quello, la temperatura è quella. Restando in temi di viaggi, torniamo nella tua amata Sicilia, perché comunque penso che, no, il cuore, un pezzo di cuore rimanga lì. Io tra l'altro parlo da figlio di un siciliano, quindi sì, mio papà è di Piazza Armerina.
Non ho idea di dove sia.
In provincia di Enna, è in centro.
Abbastanza lontano, molto nell'entroterra.
Sì, 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 sì. Se ci vuoi anche raccontare, diciamo, della Sicilia in generale, di cosa vedere o dei posti che hai visto tu in generale.
Certo, io ovviamente la Sicilia non l'ho vista tantissimo, perché ovviamente abitando là fino ai 18 anni non ti puoi muovere. Ecco, poi sono andato via, quindi non ho avuto molto tempo. Mm-hmm. Poi ovviamente quando torno giù cerco di scoprirla sempre di più, perché comunque per quanto io non la reputi un ottimo posto dove vivere, perché non è, è una terra un po', diciamo, povera di opportunità secondo me. Per quanto, cioè, è molto triste dire, però è, per poter andare avanti per, è abbastanza una scelta obbligata andar via. Se no...
Però forse le, dico, le potenzialità ci, ci sarebbero, forse non...
Cioè... Sì, persone con potenzialità ci sono, e il problema è che non...
Non ci, cioè, sono buoni collegamenti.
Ci, sì,
la posizione geografica
non ci sono molti
molto.
Aiuti a livello di impiego o anche a livello di didattica. Mm-hmm. Cioè, non saranno università pessime, però ho sentito di alcuni miei amici che hanno fatto l'ingegneria a Messina, si sono trovati malissimo. Oh. Però parlando di viaggio, cioè, penso sia il posto migliore in Italia per andare in vacanza, perché c'è la compresenza di qualsiasi tipo di paesaggio, cioè, certo. dal mare alla montagna, lo spettacolo dell'Etna che può essere innevato con le colate di lava, certo. che scendono giù, che è davvero affascinante. Poi, cioè, ovviamente se si va in Sicilia bisogna ovviamente andare a mare, mi sembra ovvio.
Diciamo che in effetti se vuoi fare il viaggio più culturale, andare a visitare chiese o qualcosa comunque in generale di storico, puoi farlo, oppure se vuoi dedicarti al mare hai tutte le possibilità del mondo, diciamo.
Esatto, puoi fare tutto, perché comunque in ogni paesino c'è una realtà a sé stante, persino a livello di lingua, perché per esempio io da Messina se vado in un paesino in provincia non li capisco spesso, perché il dialetto si va, che è una parte importantissima della cultura siciliana, e si diversifica tantissimo da paesino a paesino, anche nella stessa provincia.
Certo. Ma questa è una cosa più della città e dei paesi, perché anche altrove le persone che sono cresciute in città hanno difficoltà a capire i dialetti anche locali.
Sì, è vero, però di solito nelle grandi città, nei capoluoghi, si tende a parlare, a dimenticare un po' il dialetto, secondo me.
Sì, infatti...
qui invece giù, cioè, il dialetto lo conoscono tutti. Poi come posti belli da visitare, anche, cioè, a livello di spiagge ce ne sono molte in provincia di Messina che sono bellissime. Per esempio ce n'è una che, andando verso Palermo, che ci sono delle montagne fatte di sabbia dalle quali poi si scende verso il mare.
Wow, bello, bel paesaggio.
Sì, anche arrotolarci giù è abbastanza bello. Il problema è che ti ustioni con la sabbia all'una di pomeriggio.
Vabbè, ci vai alla sera e ti diverti uguale.
Il problema è che è abbastanza lontano, in mezzo al nulla.
No.
Con anche i falò sono la parte più bella dell'estate in Sicilia. Cioè, una cosa che mi manca tantissimo è anche il fatto che l'anno scorso non sono potuto andare giù perché mi dovevo laureare.
Ah.
E il fatto di non poter andare a fare qualche falò in spiaggia tutta la notte.
Sì, sono cose molto belle da... Bene, hai portato un'altra canzone dei Guns N' Roses,
sì,
diciamo, presentarci la tua città, la tua terra.
Sì, per quanto non sia propriamente una città paradisiaca, è comunque la mia terra e comunque le voglio bene, quindi Paradise City dei Guns N' Roses.
qui a parlare questa volta della vita sociale in generale. Come sono sti spagnoli?
Come sono sti spagnoli? Chi meglio di te lo sa, insomma, che come me ha vissuto un anno in Spagna, insomma, lo sappiamo come sono gli spagnoli: smodati, amano la vita notturna, amano la birra, la cerveza, insomma,
amano far mangiare,
amano far festa, amano la musica. Sono una bella popolazione.
Però
dai,
non hai conosciuto solo spagnoli.
Ci si diverte, no? Chiaramente. No, in Erasmus è impossibile conoscere gente solo del posto, conosci di tutto, norvegesi, tedeschi, francesi, di tutto.
Hai legato in particolare con qualcuno di queste persone?
Beh, in particolare sì, non solo con europei ma anche con sudamericani. Una ragazza colombiana, per esempio, una ragazza ecuadoregna, scusate, Evelyn, che voglio salutare adesso.
Salutiamola,
magari un giorno ascolterà questa puntata. E due ragazze norvegesi, due ragazze sì della Norvegia, sai, classiche ragazze alte, bionde, occhi azzurri,
brutte,
insomma, e che all'inizio avevano tantissime difficoltà di lingua, e quindi noi le aiutavamo un po', uscivano con noi, e poi alla fine abbiamo stretto tanto, uscivano sempre con noi, erano proprio amiche.
Cioè, perché in effetti per noi italiani lo spagnolo è più assimilabile.
È molto più semplice, lo noti soprattutto dopo 2 o 3 mesi che sei là, che esci magari con tedeschi, anche francesi, inglesi, e tu già ti muovi bene, certo, per la città, per i locali, riesci a chiedere qualsiasi cosa, mentre invece loro difficoltà a non finire, parlano il cosiddetto Spanglish, per cui è un mix tra l'inglese e lo spagnolo che un po' non si capisce, un po' si capisce.
C'è da dire che spesso però norvegesi, tedeschi, l'inglese lo sanno molto meglio degli italiani.
Sì,
no?
Molto
però
meglio, questo è vero. Questo
è l'altra faccia della medaglia, cioè non sanno magari lo spagnolo subito, però poi l'inglese
Sì,
rimaniamo un po' indietro,
sì,
insomma.
Sì, a volte non sappiamo come rispondere, questo è vero. Quando ci parlano in inglese noi rimaniamo a volte interdetti là, cercando di imbastire qualcosa, ma molto spesso non ci riusciamo.
Ascolta, ma nel tuo periodo lì a Madrid hai trovato anche il tempo per andare a visitare qualche altra città spagnola, o sei rimasto sempre a Madrid?
Allora, per quanto riguarda la Spagna, io l'avevo già visitata abbastanza.
Ah, okay.
Ho fatto un giro per la Spagna, un Interrail molto figo, in cui abbiamo girato come punto di partenza Madrid, abbiamo fatto tutto il sud, arrivando fino a Valencia. In realtà la parte della Spagna che mi manca è la parte a nord, San Sebastian, Santander,
la Coruña,
tutta la parte della Coruña, che sicuramente l'anno prossimo andremo a visitare.
Abbiamo amici spagnoli
da andare a visitare. E invece è molto bello a Madrid tutto quello che riguarda i paesi e le piccole cittadine che sono intorno, ovvero Toledo, che è la città storica per eccellenza nella prima cintura di Madrid, sì, 40 chilometri, dove tutta la storia, i più grandi pittori vivevano là, al corto del castello, e anche altre città come Avila, che ha delle mura enormi, si mangia una carne squisita, infatti se capitate da quelle parti fermatevi a pranzo, perché si mangia veramente bene. E insomma, quello che ho vissuto di più in quell'anno è stato un po' l'intorno, anche a vedere l'Escorial, che era la residenza reale del 500 del re spagnolo. È molto interessante, no, è veramente veramente bello la campagna madrilegna intorno.
Bene, hai detto che agli spagnoli piace far festa, e mi sa che il prossimo pezzo l'hai ascoltato più volte andando a ballare.
È stato proprio scelto per questo, perché in qualsiasi notte tu uscivi, in qualsiasi sera andavi in un locale o in qualsiasi posto, che sia pub, discoteca, questa canzone c'era sempre.
Anche di giorno, c'era sempre.
Non l'apprezziamo per la sua qualità musicale o per il suo testo.
È doveroso metterla,
magari
però.
Il ritmo sì, però è doveroso metterlo.
Danza Kuduro, Don Omar e Lucenzo.
Dame la vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora.
Quando sei stato lì tutto un anno intero, hai assaggiato ovviamente tutti i cibi tipici, buonissimi.
Ha
detto bene, sì, no, perché là in Spagna si mangia bene, dal dolce al salato, qualsiasi cosa. Che cosa volete sapere? Parto da cosa si mangia a colazione o cosa si mangia...
Sì, dici
dai classici.
Beh, se partiamo la mattina, uno si sveglia, scende in strada nel bar sotto casa, che giustamente me l'ho fatto amico, perché il bar sotto casa ce lo devi per forza avere, che devi conoscerlo, e ti mangi o un churros, che sono questi lunghi, diciamo, come dire...
Pastella fritta, sì, no? Lunga.
Pastella fritta di patate lunga, dove sopra ci si mette o lo zucchero oppure uno strato di cioccolato, che...
Ma una cosa
all'inizio
leggera,
è una cosa pesantissima. Una cosa pesantissima che...
Però penso sia buonissimo.
Però è molto buono, sì.
Dunque c'è il cioccolato.
Esatto, esatto. Oppure loro, molto semplici, mangiano dei croissant semplici vuoti, o napoletana di cioccolato. La chiamano così. Napoletana di cioccolato. La chiamano così. Io... mi sono sempre chiesto il perché, un giorno ho provato a chiederlo, non lo sapevano, però anche napoletana di cioccolato, che è come è il nostro saccottino al cioccolato, niente di più e niente di meno. È una pasta sfoglia con dentro delle gocce di cioccolato e del cioccolato fuso, la chiamano così, napoletana di cioccolato.
Bene,
poi c'è il caffè solo, il cortado.
Poi c'è il caffè solo, caffè cortado, claro, come preferisci, insomma, che sarebbe il nostro corrispettivo del caffè lungo, caffè ristretto, caffè macchiato, insomma, chiaro, anche loro si complicano la vita quando ordinano qualcosa al bar, sono come noi.
Poi pranzo?
Pranzo, beh, i famosi platos combinatos spagnoli, in cui generalmente ti danno un nuovo spaccato fatto alla griglia, all'occhio di bue, con delle patate fritte, una fettina di carne, classico piatto combinato che puoi mangiare in un qualsiasi bar, bar madrilegno, era anche quello che mangiavamo nell'università quando poi eravamo in pausa.
E la pasta?
La pasta, c'è da dire questa, che gli spagnoli non si capacitano di come noi riusciamo a mangiare anche una volta al giorno la pasta.
Anche una volta al giorno?
Cioè, noi mangiamo praticamente una volta al giorno la pasta, per noi è normale, loro la mangiano come noi mangiamo, non so, un piatto particolare, sì, lo mangiano una volta, esatto, neanche, ma ancora, no. sì,
ancora più particolare.
Esatto, cioè, esatto, no, non esageriamo però insomma, io mangiavo pasta più o meno tutti i giorni lì in Spagna, era semplice, la preparavo in poco, e i miei coinquilini dicevano: io non capisco come tu fai a mangiare pasta tutti i giorni.
Oltretutto pranzano molto più tardi di noi, no?
Pranzano molto più tardi di noi, questa cosa tra l'altro mi è rimasta, ti rimane un po' quando sei in Spagna, che pranzi alle 3 e ceni alle 11, e devo dire che ceno alle 11 tuttora. Molto spesso mi capita di cenare tardi perché l'orario spagnolo è comodo,
ti è rimasto quel ritmo, diciamo.
Esatto, ma è comodo in realtà, perché il pomeriggio si allunga,
è più dettato dal fatto che lì fa caldo durante il pomeriggio.
Lì fa caldo durante il pomeriggio, avendo il nostro stesso fuso orario, ma stando più
a ovest, esatto, quindi fresco, magari
no, c'è più luce fino a tardi, quindi poi la gente anche poi psicologicamente è invogliata a mangiare più tardi, torna a casa più tardi, fa aperitivo più tardi, e quindi poi alla fine il tutto si posticipa un'anticipa di qualche ora.
Anche la cena, no? È tardi e
la
si
cena,
esce
la
più
cena
tardi.
È tardi, si esce più tardi, è normale uscire all'una in Spagna.
Sì, sì, è vero,
è normale.
Sì.
Cioè, uno fa il preserata a casa, magari si beve qualcosa e poi all'una esce e tutti escono all'una, incredibile.
Vuoi consigliare qualche ristorante?
Qualche ristorante? Sì, diciamo che a Madrid più che qualche ristorante sono famosi i bar de tapas, dove uno va lì e mangia, diciamo, queste piccole,
i famosi piattini.
Sì, no? Questi piccoli piattini che hanno un modico prezzo, insomma, non costano molto, non ti sfamano, non vai a far cena, però passare un'ora e mezzo lì con qualche amico, bevi una birra, la cosiddetta caña spagnola, che è questo bicchiere normale di, è un bicchiere come quello dell'acqua che siamo noi, di birra, e costa un euro e venti, molto poco, ed è tipico perché tu vai al bar, bevi la caña, mangi la tapas
e ti senti in
Spagna, esatto.
Continuiamo questo discorso interessante sulla cucina dopo il prossimo pezzo che hai scelto.
Sì, il prossimo pezzo è di Fortet, questo artista molto famoso, anche viene a suonare a Torino, sbaglio?
Sì, al Torino Jazz Festival,
il Jazz Refound. Il pezzo è Everything is Alright. E diciamo, ho conosciuto questo pezzo grazie al documentario su un grande giocatore di calcio, tornando anche sul tema, che è Zinedine Zidane. E hanno fatto un documentario sulla sua storia, questo giornalista inglese che ha voluto appunto scrivere la storia del giocatore. E il documentario inizia con questa canzone. Appena ho sentito la canzone, mi sono innamorato e l'ho dovuta mettere per forza perché ero a Madrid.
Fortet. Allegria contagiosa di questo romano de Roma che è stato a Madrid. Continuiamo con il nostro best di On The Road, il secondo best di On The Road, con un cinese, Meng Ye.
Di Treviso.
Un cinese di Treviso, mi dicono dalla regia, perché adesso esistono anche i cinesi di Treviso, che ci parla della sua esperienza a Lione e nella Francia in generale. E poi con l'ultima puntata che abbiamo registrato insieme ad Antonia, parlando della capitale inglese, di Londra, nel Regno Unito.
Benissimo, allora Meng, stavamo dicendo del nostro viaggio giusto in Francia col programma di doppia laurea. Ma quando tu sei andato in Francia, alla fine hai conosciuto un po' di persone, poi sicuramente stare in un collegio ti ha aiutato, giusto? Tra colleghi, non so lì come si dice, amico, collega.
Ma diciamo, là è un pochino, cioè, nel viaggio senz'altro ho conosciuto molte persone interessanti, molte culture, cioè, in realtà che uno non immagina proprio. Tipo, allora, una cosa molto bella bella che ho trovato.
Un aneddoto.
Là. No, non è un aneddoto, diciamo più, diciamo, allora, c'è un, diciamo che c'è una mancanza di conoscenza causata, diciamo, un po' dalla TV, un po' dai giornali, un po' dalle cose che si vuole sapere, un po' delle cose che non si vogliono sapere. E vorrei parlarvi un po' della cultura, diciamo, un po' musulmana, che di qua lo vediamo, viene vista un pochino con distanza. In realtà succede che non si ha l'occasione di conoscersi e di interfacciarsi
forse
con queste persone.
Forse un po'
persone.
Di pregiudizi.
Esatto. Lì ho avuto modo di conoscere, diciamo, parecchie persone dal Marocco, Tunisia, Egitto, così. E sinceramente, cioè, conoscere un po' la cultura musulmana, scopri che non è molto diverso dalla nostra cultura, cioè non è diverso dal cristianesimo, cioè proprio...
Quindi tu ne fai proprio un discorso di amicizia e basta, al di là di tutte le differenze sociali e credenze varie.
Se uno si va a informare, non ci sono così tante differenze sociali. Allora, innanzitutto loro hanno un rispetto della religione molto maggiore rispetto ai cristiani. I cristiani in Italia bestemmiano, cioè fanno, diciamo che non è in generale. Là, a parte questa cosa qua, ciò che credono, che viene, cioè che crede un musulmano, non è diverso.
Beh, quindi
se prendi gli insegnamenti sono praticamente gli stessi.
Beh, okay. Poi chi li rispetta, chi no. Esatto. Come al solito anche qui. Beh, quindi hai conosciuto persone musulmane e poi anche di altro tipo di culture, non so.
Allora, persone.
Ma francesi?
Francesi ci sono anche quelli. Ci sono
e hanno
quelli.
La R moscia, tutti così.
È una cosa divertentissima.
La... giusto.
Una cosa divertentissima è quando tenti di far dire la R a un francese. Non ci riescono, non c'è verso.
Beh,
di
però,
fargliela fare.
Adesso ti devo dire una cosa, anche i cinesi non la riescono a dire, mi dispiace, ma è così. È giusto, Andrea? Andrea della regia ride, perché in effetti è così. Dici la R, Meng.
Andrea, continua a ridere là che poi ci vediamo dopo fuori.
Ecco, a proposito di... Bene, bene. Bene, allora, niente, quindi hai conosciuto questi musulmani, francesi. Okay. E poi, italiani
musulmani,
ce n'erano?
Francesi, africani, tedeschi, italiani ce n'erano, i migliori festaioli della Francia.
Ah, gli italiani! Bene, bene, a posto. Io direi di andare con il prossimo brano. Quale brano ci hai portato, Meng?
Allora, il prossimo brano è un brano francese dedicato a tutti quelli che hanno un sogno e tutti quelli che lo vogliono realizzare. Je veux, di Zaz.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. cliché, bienvenue dans ma réalité.
Bene, ritorniamo con Meng. Caro Meng, allora, com'era il fatto di viaggiare in Francia con l'autostop che prima mi raccontavi di là, che è un po' più semplice,
allora,
organizzarsi rispetto all'Italia?
Diciamo che in Italia c'è una generale diffidenza su questo modo di viaggiare.
Infatti, cioè, però ci sono giusti motivi.
Giusti motivi sì e giusti motivi no, perché non credo che la Francia, la Germania, forse la Svizzera sia un pochino più sicura, però secondo me è più che altro la diffidenza. Guarda, questa cosa dell'autostop sembrerà un po' strano, ma è d'uso abbastanza comune, cioè in Francia è molto normale.
Ma comunque sai che forse questa è una cosa che non sai, perché io l'ho letta tempo fa su un sito in inglese, adesso non ricordo precisamente diciamo l'origine, però c'era tipo questo sito su cui le persone si organizzavano, dice: io offro un passaggio da tot a tot.
Sì.
È vero, anche
sì.
Lì.
Allora, questo qua in Francia l'autostop funziona appunto per la maggior parte attraverso un sito chiamato covoiturage.
Ah, quindi anche in Francia c'è un sito apposta.
Praticamente quando devi fare un lungo tragitto, metti il tuo tragitto, tutte le persone hanno un feedback, cioè praticamente dopo ogni viaggio si può lasciare il commento, se è una persona ha commenti negativi, ovviamente non sarà più preso da nessuno.
certo.
E quindi lì comunemente c'è, cioè, questo modo di viaggiare è molto usato. Tu vai sul sito, vedi chi fa quella tratta là e dici: magari ti do 10 euro di benzina, cioè facciamo il pezzo insieme, va bene,
dividiamo
soprattutto
le spese.
Esatto. E in realtà c'è anche in Italia, non è molto usato.
Infatti io ho conosciuto questa cosa leggendo da un sito in inglese.
In Italia ce ne sono un paio, ora non mi viene in mente, c'è carpooling, poi ce ne sono un altro paio, però ci sono andato, ho provato a fare anche qua, non sono riuscito a trovare molta gente, molti percorsi, cioè se non
volevi visitare l'Italia viaggiando in autostop.
Un on the road come il programma, no?
On the road, giustamente. Bene, ci racconti dopo i prossimi viaggi, i posti che hai visitato. Ti va?
Va bene.
Ok, allora dai, annuncio
allora,
la prossima canzone.
La prossima canzone è per tutti i viaggiatori. Tutte le persone che devono lasciare casa, le persone care e non sanno quando possono ritornare da loro.
Bene, Living on a Jet Plane di Chantal?
Illegibile.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm ready, I'm so lonesome, I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you're
kiss you and close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times that I won't have to say.
Johnson diceva: quando un uomo è stanco di Londra è stanco della vita, perché a Londra c'è tutto ciò che la vita può offrire. Londra è un'area amministrativa inglese di 7.500.000 abitanti, capitale e maggiore città del Regno Unito e dell'Inghilterra, è situata nella parte meridionale della Gran Bretagna. Metropoli multietnica. Mi sono lasciato prendere.
La geografica non va tanto bene.
Mi sono lasciato un attimo prendere dal mood documentario.
Però magari non so, se cambiamo un po' stile.
Giusto, in effetti ci addormentiamo.
Beh, che vogliamo dire di Londra? A parte che è una città fighissima, che ci vanno tutti i ragazzi, è molto giovanile.
Le volte che ci sono stato, le cose che capisci subito quando arrivi a Londra è che è una città molto frenetica, dove appunto i 7.500.000 abitanti di cui parlavo prima non stanno mai fermi. Ed è pazzesco, perché vedi questa fiumana di gente che non si ferma mai. Potresti arrivare di sabato sera e vedere, o di mercoledì, ed è la stessa cosa, perché tanto la quantità di gente che vedi in strada appena arrivi nella capitale inglese è praticamente la stessa. Sì, tranne nella City, che è il quartiere, diciamo, dove la gente lavora, amministrativo, dove ci sono il cuore, diciamo, finanziario degli uffici, che è particolare come quartiere perché si svuota completamente di notte. Cioè, se tu...
E giustamente, essendo una parte praticamente tutta lavorativa.
Sì, esattamente. Cioè, nel senso, se tu ti trovi in quel quartiere lì di notte, è come se vivessi in un videogioco, sai, quelli con gli zombie. Cioè, potrebbe apparirti un mostro da un momento all'altro, potresti vederti sbucare un mostro da un momento all'altro. Comunque,
probabilmente, allora la storia degli zombie lì con tutti i film eccetera l'hanno presa da là.
Probabilmente sì, avranno anche probabilmente, non lo so, girato qualche scena lì. Ma diamo qualche spunto sull'etimologia del nome. Cosa ne dici? Londra.
Ok.
Che l'etimologia è sempre un po' particolare.
Diciamo che è incerta, questa è una cosa, insomma, che non si sa. È un nome antico e, insomma, si può trovare a partire dai primi anni così fra i primi secoli così.
È Londinium, no? Perché la sua origine era stata, cioè, nel senso, si crede sia appunto romano-britannica. Il primo tentativo di spiegazione del nome era che in realtà non è considerato attendibile, perché attribuito a Goffredo di Monmouth nella Historia Regum Britanniae, che è una cosa noiosissima che io avevo studiato al liceo e ti fanno fare mille versioni di latino. Egli sosteneva che il nome derivasse dal re leggendario Lud, che aveva presumibilmente conquistato la città e la chiamò Kerlud, che in realtà non c'entra niente con
Io
Londra.
Non lo sapevo, perché io le traduzioni di latino non le facevo, le copiavo.
Ma chi è che non le copiava cosa? Alla fine?
Speriamo che la professoressa non mi senta adesso.
Non credo ti stia ascoltando, però non si sa mai nella vita, non si sa mai.
Qui lo dico e qui lo nego.
Adesso chiama Antonia.
Ecco. Abbiamo una chiamata in diretta?
No, comunque, Londra, cosa si può dire? Si potrebbero fare 10 ore di puntate su Londra. La cosa bella di Londra è che ovviamente ci sono tantissimi quartieri e ogni quartiere ha le sue particolarità. In realtà nel 1800
è modus vivendi.
Esatto, nel 1800 aveva l'architettura della città aveva subito una crisi, devi sapere, nei primi anni dell'Ottocento, mi pare tra il 1837 e il 1857, in cui c'era un riciclo di stili, si costruivano sempre le stesse cose,
ecco,
e poi dal 1857
si vede che sei architetto,
si sente,
queste belle cose.
Dal 1857 in poi invece sono stati costruiti dei quartieri come South Kensington, che oggi è un quartiere residenziale molto importante dove vive la gente bene di Londra, cioè la gente con i soldi, ecco, le varie ville e cosa. Oxford Street, che è un
bella,
po' come la nostra, che è un po' come la via Roma di Torino, cioè se vuoi fare shopping vai, sì, esatto, e quartieri o piazze come Piccadilly Circus o Regent Street. Diciamo che Piccadilly Circus è un altro cuore pulsante della vita di Londra, dove la gente si riunisce. Se vuoi darti un appuntamento, ad esempio, a Londra, dici ci troviamo a Piccadilly Circus perché è un punto dove la gente si trova e
si diverte anche.
Sì, no, ma in generale, comunque, a parte il fatto che ci sono tantissimi negozi, è una città talmente grande che per darti un appuntamento scegli una piazza, un monumento, monumenti di cui poi adesso nella puntata, nel corso della puntata parleremo. Vuoi annunciare il prossimo pezzo?
Ok, il prossimo pezzo è di Noel Gallagher, If I Had a Gun.
City down for you.
Finisce qui anche questo secondo best di On The Road. Antonia ci ha detto che ci spiano, noi siamo in studio di registrazione, mi ha detto: ma sai che ci riprendono?
Lo sapevi che
ci riprendono? Io ho detto sì, lo so, ci fanno anche delle foto. Mi ha detto vabbè, finiranno nei best, nei prossimi best, in un book fotografico.
È
finiremo.
Importante che non lo sappia, scusa.
Certo.
Che metti caso che io una mattina vengo non preparata bene, come la maggior parte delle
metti
volte.
Caso che una mattina vieni nuda in studio di registrazione, sai che vieni ripresa e ti verranno fatte anche delle foto. Ma d'altronde veniamo spiati e ripresi anche in strada, figurati in uno studio di registrazione.
Ecco, come nei libri di Orwell.
Esatto. Ecco. Abbiamo concluso quindi anche questo secondo best. Abbiamo sentito le esperienze del siculo Carmelo Michelozzi, del romano Michele Santarelli, poi del cinese di Livorno, come ha precisato il cinese di Treviso. Vabbè, io probabilmente esisteranno anche dei cinesi di Livorno, no? Immagino.
Certo, è cinesi di tutti.
I famosi cinesi toscani di Menghie, appunto, e poi abbiamo concluso con la capitale inglese. Io ti saluto i nostri ascoltatori e do l'appuntamento alla prossima trasmissione, alle prossime interviste, ricordando i contatti che sono
ontheroad@gmail.com.
Sei sempre efficientissima e non mi resta che dire
buon ascolto
a tutti. De cosa? La trasmissione è finita.
E riascoltateci.
Again, like a band, it's just we go down the highway. We're the best of friends.